Allora, cominciamo a ritroso, cominciamo con l'ultima domanda, professor Caputo. Allora, la Puglia ha fatto dei passi avanti straordinari, devo dire, ritorniamo a quel discorso di prima, cioè il potere in realtà non è tanto nelle mani dei politici, fanno quello che possono. Io conoscevo Minervino, che ha fatto delle operazioni molto intelligenti, purtroppo ci ha abbandonati. Sono amico di Maria Giovanna Turturro, che forse conoscerà, che si occupa di queste cose. E loro sono interessati al tema dei codici urbanistici, qui non abbiamo potuto parlare, ma quelle regole, no, che permettono quel tipo di costruzione sociale, cioè reintrodurle all'interno dei piani urbanistici. È un'operazione molto interessante e molto difficile. Perché? Perché negli anni 20, dopo la Carta di Atene, i regolamenti urbanistici italiani sono diventati di tipo modernista, quindi hanno fatto piazza pulita di 3.000 anni di storia e hanno portato, no, la genialata degli ultimi arrivati. Questo perché lo dico? Perché si collega a una delle domande principali che sono state fatte inizio da Marco. Lui dice che la cultura architettonica a questa che abbiamo adesso ha un'origine statunitense. In un certo senso sì, ma in realtà purtroppo come noi abbiamo inventato gli americani, abbiamo inventato anche i danni che ci hanno procurato, Le Corbusier. Le Corbusier, che chiaramente aveva una visione apertamente distruttiva, cioè il progetto per Algeri, eccetera, no? Ora, però c'è un aspetto importante, perché Marco diceva l'importanza del nostro patrimonio, e questo lo ringrazio perché è un tema importante. Il patrimonio purtroppo non va mummificato, perché mummificarlo vorrebbe dire ucciderlo due volte. Che vuol dire mummificarlo? Noi abbiamo delle leggi ottime che hanno protetto i nostri centri storici per quello che hanno potuto, naturalmente nei limiti che hanno le leggi e le umane cose, però tendono a congelarli i nostri centri storici. E io sono d'accordo, è meglio fare quello che intrallazzarci, rovinarli e così via, come a volte purtroppo avviene. Però la cosa interessante da questa prospettiva, quella dei codici, se noi recuperiamo i codici genetici, i codici che hanno generato quel tipo di centro storico, noi possiamo continuare a costruirli. Questa sarebbe la cosa interessante, cioè gli antichi non sapevano di essere classici, quindi noi siamo altrettanto classici quanto gli antichi. È un errore pensare che noi veniamo dalla Luna, questo approccio pseudo-storicistico per cui noi siamo al di fuori della storia, la guardiamo, la giudichiamo, eccetera. No, noi siamo parte dello stesso processo. Questo vale per il nostro territorio. Il problema qual è? Che c'è stata una cesura netta nel sistema produttivo, nel sistema economico, culturale, antropologico italiano con la modernità. Pasolini fa un'osservazione interessantissima. Lui dice: il primo tentativo fu il fascismo, ma fallì completamente. Cioè, il fascismo non riuscì proprio a toccare minimamente l'antropologia italiana, ma pochi anni dopo il fascismo, in pochi anni hanno fatto un macello. E fa un'osservazione proprio basandosi su un'osservazione riguardo a un'antica città, Orte. Lui guarda Orte, la forma della città, voi conoscerete questo famoso dialogo, anzi monologo, dove lui mostra cosa la modernità ha fatto all'Italia. Ora, questa dei codici a me sembra molto interessante, perché è un modo per recuperare quel filo. Io ricordo il professor Besimachini che guardava delle finestre antiche sui quali erano state messe delle orrende tettoie di plastica trasparente, e con mia sofferenza diceva: no, ma quello va bene, che loro si proteggono dalla pioggia, ha un senso, eccetera. Cioè esteticamente era una cosa obbrobriosa, però aveva una sua logica di rispetto del vicinato che andava a giustificare quell'intervento, e poi poteva essere eventualmente migliorato dal punto di vista estetico, eccetera. La disorganizzazione della città, è vero Marco, c'è una disorganizzazione della città perché segue una logica organizzativa di tipo diversa da quella nostra. Cioè tipicamente l'urbanista vede le città dall'alto all'aereo, no? Poi quando scendi a terra dice: Brasilia dall'alto è stupenda, cioè questi disegni meravigliosi, la forma dell'Aquila, eccetera. Scendi giù, fa schifo, non si campa, si muore. Mosca, Istanbul, chi le conosce queste città, sono città che in pochi anni sono esplosi di questi funghi giganteschi, enormi grattacieli e così via. Addirittura a Mosca e Istanbul ci sono stati dei momenti in cui è mancata l'acqua, perché hanno costruito degli edifici talmente alti per cui i lavori sono stati interrotti. Quindi sono delle cose che non vanno secondo una logica di noi umili terrestri che camminiamo per le strade, vanno secondo una logica della finanza, che ha bisogno di asset finanziari più che di investimenti immobiliari, quello che diceva prima il nostro economista. Paradigmi inviolabili. Senz'altro, io ho un amico costruttore che è andato in Nord Africa a costruire delle palazzine e diciamo un palazzinaro italiano non è esattamente il massimo, non Michelangelo Buonarroti, no? Eppure lui mi diceva: Stefano, ma io vedevo quello che costruivano gli altri, facevano veramente schifo, quindi ho cercato di fare qualcosa di un po' più normale e mi hanno detto: no, fermo, tu rovini il mercato. Tu distruggi, cioè, facendo le palazzine orrende, ma doveva essere ancora più orrende, perché sennò avrebbe turbato il mercato e invece c'era da mangiare per tutti, quindi doveva andare avanti così. E chi la dice, Luca, è terrificante questa storia, e stiamo parlando di uno squalo, questo qui. Ok, cultura architettonica, l'abbiamo detto, Vincenzo, realtà distopiche e film. Tutti ci ricordiamo Blade Runner, ormai Blade Runner, la città di Blade Runner esiste, cioè ci sono già delle cose impressionanti. Stiamo parlando di queste grosse metropoli, e qui un lavoro del genere sarebbe molto interessante, perché è un lavorare sull'immaginario. Dirò di più, nei videogame che i nostri ragazzi giocano, ci sono degli scenari che sono molto logici, esprimono esattamente una tendenza che è già qua, che ci sono degli studi molto interessanti da fare da quel punto di vista, e l'immaginario è fondamentale. E questa cosa della classe borghese che non riesce più a mantenere le case dei genitori è esattamente il punto, cioè è la stessa cosa che succedeva in Siria, la stessa identica cosa. Quindi l'impossibilità per le persone di avere uno spazio, questo spazio è uno spazio politico, cioè il diritto alla casa, diciamo così, ma non alla casa in quanto buco dove stare in periferia, eccetera, ma alla casa città è un diritto fondamentale politico. Se togliamo quella non c'è più politica, non c'è più possibilità di azione, perché non si può fare politica in distance, non si può fare politica via internet. Il Movimento 5 Stelle vuole votare online, no, ma è un'idiozia. Idiozia fascista, pericolosa, perché è il sogno di qualunque dittatura di poter avere un controllo sul sistema di mediazione del voto, che non ha nessuna relazione con la realtà, perché le persone non si parlano, no? Quindi questo è fondamentale. E c'è un mio amico, Jaap Dawson, no, che è l'unico architetto professore all'università di Delft, che aveva la cattedra in pensione di architettura sacra. Lui mi diceva, ogni volta iniziava il suo corso sull'architettura sacra, c'era sempre uno studente che alzava la mano e diceva: prima devi dimostrare che Dio esiste, che non era esattamente il punto. Questo signore ha scritto un bel libricino che si intitola The House is not a thing, la casa non è una cosa, la casa non è un oggetto, esattamente come tu hai fatto riferimento a Adam Smith. La casa è qualcosa di molto più profondo. Noi stiamo perdendo il sentimento della casa, perché pochi di noi hanno questa fortuna. Le nuove generazioni non ce l'hanno, perché nella loro mentalità sono nomadi, e l'elemento della casa è fondamentale per l'identità di una persona e per l'identità delle sue relazioni col suo vicinato. Persino Gesù diceva: ama il tuo prossimo tuo. È il prossimo che è fondamentale. La prossimità viene eliminata da questa società, anche perché un prossimo, un vicinato, è un nemico pericoloso per il potere finanziario che vuole fare quello che vuole, no? Per l'anarchia di cui si parlava prima. Bene pubblico, io direi un po' più precisamente bene comune. Questa è una distinzione fondamentale, perché il bene pubblico è stato ridotto con la fine della politica a strumento di servizio al bene privato. Cioè noi abbiamo i passaggi pubblici che sono obbligatori unicamente per servire il bene privato. Una volta non era così, la città era bene comune, cioè lo spazio comune era in opposizione a entrambi, al pubblico e al privato. Questa è una distinzione fondamentale, perché è la fregatura che ci danno col bene pubblico e bene privato, perché se poi il bene pubblico viene utilizzato in maniera, come già avviene, funzionale al privato, è chiaro che di pubblico non c'è nulla. Leadership mediterranea, credo che, io sono d'accordo, l'Italia potrebbe avere un ruolo di leadership mediterranea, purtroppo ha abdicato a tale ruolo, secondo me per un errore, un peccato originale, che risale a quando gli inglesi ci hanno fondato come nazione, perché l'Italia non è una nazione. L'Italia, la caratteristica culturale del paese, non sono leghista, non sto dicendo, parlando di divisioni in federazioni, sto parlando di storia, del fatto che la grande cultura italiana è molto di più di una semplice semplice nazione. L'errore grande di voler fare la leadership mediterranea è quella di volerlo fare secondo la logica delle potenze coloniali inglesi e francesi, cosa che noi non siamo. Ma io ricordo un racconto di un'amica scrittrice russa, meraviglioso, Tatiana Tolstaja, forse una delle più grandi scrittrici attuali. Io tradussi un suo piccolo racconto che si intitolava, me lo regalò perché fu veramente una cosa deliziosa, piccolo piccolo, si chiama Bies. Bies in russo vuol dire senza, e comincia: cosa sarebbe il mondo senza l'Italia? È la più bella lode che io abbia mai letto del nostro paese, una cosa commovente, molto spiritosa, divertente, eccetera. E però è un testo che fa capire bene quanto l'Italia non sia una proprietà di enclosure nazionale, no? Di uno Stato-nazione come l'Inghilterra, per esempio, è una realtà dello spirito che appartiene un po' a tutto il mondo, anche alla Russia profonda. Loro ci adorano, ma adorano quel tipo di Italia, no? Adesso abbiamo le navi dell'ENI che vengono minacciate dalle navi militari turche in Cipro, e chiaramente noi zitti, perché non abbiamo neanche i mezzi per rispondere. I nostri cari alleati europei non hanno un grande interesse a proteggerci, ovviamente, ma questo non è perché noi siamo i vasi di coccio tra i vasi di ferro, noi siamo i vasi d'oro, però non lo sappiamo, cioè ci è stato raccontato tutta un'altra storia, e quest'altra storia purtroppo è la nostra rovina. Ora, per concludere, noi abbiamo una ricchezza straordinaria che stiamo distruggendo attivamente da tanto tempo, no? La ricchezza più grande è proprio quella del territorio, dove è scritto questo messaggio, questo linguaggio di cui parlavamo prima. Il problema è che va fatto comprendere, va recuperato, riattivato, ma non lo si attiva in teoria o nelle accademie, è impossibile, lo si attiva vivendo come persone, come cittadini, cioè facendo cittadinanza, il che vuol dire vicinato, vuol dire pretendere uno spazio, vuol dire recuperare ciò che è stato negletto, come piccoli centri, eccetera, dove oggettivamente si vive meglio, si vive benissimo. Io ho trovato dimensioni di felicità e scopro dimensioni di felicità in persone che stanno al di fuori dello spettacolare, no? dello yappi che deve fare successo, eccetera, eccetera. E, Campo Svenuti scriveva un suo piccolo trattatello di questa esperienza bolognese negli anni 50. Loro costruivano le case popolari e fecero due tipologie: una tipologia era palazzina e un'altra era con il cortile interno. I contadini che venivano dal contado, diciamo, venivano a Bologna, rifiutavano la casa col giardino perché dicevano che ci prendi per rurali, ci vuoi offendere, no? C'è questo immaginario negativo, di qui l'importanza dell'immaginario. Ora, dopo tanti anni, si rendono conto: se avessimo scelto la casa col cortile interno, potevano giocare i bambini, la qualità della vita, eccetera, eccetera. Cioè, bisogna stare attenti, come studiosi, come ricercatori, ma come cittadini, a queste formule di menzogna, no, che vengono propalate continuamente e che sono date da una superficialità sia di chi parla sia di chi riceve. C'era un grande padre del deserto siriano, Efrem il Siro, lui ha scritto una piccolissima preghiera, sono 5 righe, ma la cosa che colpisce di quella preghiera è la sua estrema semplicità, e una delle cose che dice: Signore, proteggimi dalla parola vana. Perché? Perché la parola vana è quella che ti disvia, ti porta una maschera di non realtà che ti rende vuoto, e quando sei vuoto ti comincia una lussuria del potere da cui discendono poi tutti gli altri peccati, no? Secondo Efrem il Siro. È una cosa molto che mi ha colpito sempre, perché insomma questa attenzione all'immaginario, al parlato, al linguaggio, no? Penso che sia tutto, non so se ho risposto a tutto.
Grazie veramente Stefano, credo che sia una lezione estremamente indicativa anche per noi, insomma, di come si può parlare anche di politica avendo cura di tenere dentro tutte le questioni interessate e non solo. Del resto di aree interne se ne parlava proprio ieri a proposito della recente vittoria del candidato Bonaccini in Emilia Romagna, e questa è la strada. Ci lasciamo con due appuntamenti. Sabato 8 prossimo a Sesto San Giovanni, nella villa Visconti d'Aragona, dove ci sarà una bella conferenza, un bel ricordo, sempre a proposito delle città, a partire dallo sguardo profetico di due personaggi che noi conosciamo bene: uno è il nostro Giovanni Bianchi e l'altro Alexander Langer. Questo incontro organizzato in collaborazione con il circolo USDEM di Milano e il Partito Democratico. E poi la prossima lezione, cominciamo a parlare di ambienti più immateriali. Lezione sabato 22 febbraio con Fabio Merlini, l'estetica triste, seduzione e ipocrisia dell'innovazione. Nostra scaletta ci porta secondo un filologico che anche qui lo abbiamo sviluppato. Grazie a tutti, buon fine settimana e buona domenica. Grazie veramente.